E benvenuti, anzi bentornati su The Next Chapter. Questo è il terzo capitolo e io sono Alberto Mapelli. Do subito il benvenuto ai miei compagni di avventura partendo da Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Ciao a tutti.
Continuiamo con Michele Pelacci.
Buonasera amici, è fine ottobre, i Philadelphia 76ers hanno un record positivo e i Thunder no.
Benvenuto a Leonardo Flori che stava iniziando a sentirsi male.
Sì, facciamo, andiamo avanti.
Ciao a Jacopo Gramegna che ci sta facendo ritardare la puntata.
Ciao a tutti, scusatemi, mi hanno fermato i carabinieri, ma ne parleremo in una prossima puntata.
E benvenuto anche a Nicola Scarpelli.
Buonasera a tutti.
Come sempre vi ricordo di seguirci sui nostri social. Ho fatto i compiti che mi chiedevano i miei social media manager, chiocciolina Next Chapter Pod su Twitter e Instagram e semplicemente The Next Chapter su Facebook. Allora ragazzi, è finalmente iniziata la stagione. Avete fatto un po' di abbuffata di partite?
Abbastanza.
Vabbè. Direi di sì.
Speriamo che anche
bella
chi ci ascolti
cominciare a saltare lezione per guardare le partite.
Speriamo che anche chi ci ascolti abbia iniziato a guardare le partite. Come vi abbiamo promesso settimana scorsa, l'avevamo accennato, il primo punto di questa puntata, che sarà un po' più tradizionale rispetto alle long version delle preview, iniziamo da Jimmy Butler che dopo tutto il casino è ancora a Minnesota. Qualcuno vuole iniziare a fare un riassuntino, poi iniziamo a discutere dei vari temi?
Ma mi piacerebbe un sacco, perché oltre al rinnovo di Paul George probabilmente è stata la cosa che più ha reso lieta la mia estate, la saga Jimmy Butler, molto più delle vacanze. E niente, è stato bellissimo perché ad agosto è arrivata questa bomba di Jimmy Butler che ha chiesto la trade, per chi se lo fosse perso, e mi chiedo dove viviate se ve lo siete perso. Ha chiesto la trade ai Timberwolves dopo una sola stagione, scuotendo tutto l'ambiente, e niente, e lì per lì ha subito indicato Nets, Knicks e Clippers come sue destinazioni preferite, mettendo bene in chiaro che voleva andare in un big market, cioè o a New York, Knicks o a Los Angeles con i Clippers. E bellissima la reazione di quel genio di Thibodeau che ha detto no, non lo scambiamo. Pronta la risposta del presidente: non date retta a quel cretino, se volete scambiarlo chiamate me, cioè se lo volete chiamate me. Passa qualche giorno e Butler magicamente cambia idea e la sua destinazione preferita non è più né New York su entrambi i lati né Los Angeles sponda Clippers, ma vuole andare a Miami, altro big market, quindi comunque cambio di direzione, ma sempre coerente con quel che avevo detto all'inizio. Cominciano tutte le chiacchiere di trade con Miami, si parla di Josh Richardson, si parla di Adebayo, si parla di Jeng che dovrebbe andare con Butler per alleggerire il monte ingaggi dei Timberwolves.
Si parla della moglie di Wade.
Si parla della moglie di Wade, che prima o poi sarà ospite di questo podcast, che nel frattempo è stata protagonista di minacce di morte di Wade a Butler. E insomma, tutte cose carine. Fatto sta che si va avanti col tempo e pochi giorni fa, proprio subito prima dell'inizio della regular season, viene fuori che Butler, come era quasi diventato prevedibile verso fine settembre, inizio ottobre, non si sarebbe mosso da Minneapolis prima dell'inizio della regular season. Infatti, come abbiamo visto, ha già giocato alcune partite con i Timberwolves. E boh, è stata una cosa gestita in modo, possiamo dire, particolare da entrambe le parti, perché cioè, a capo di tutto c'è Thibodeau e la sua assoluta mancanza di connessione sia con la realtà e col mondo, ma quello anche da un punto di vista tecnico ed un altro discorso, sia la sua mancanza di connessione e di collaborazione con la dirigenza vera e propria dei Timberwolves, o comunque quello che è il proprietario dei Timberwolves, che ha chiaramente detto, smentendo Thibodeau pubblicamente, non è vero che non siamo disposti a cederlo, se avete offerte interessanti chiamate me. E nel frattempo c'è stata anche l'incredibile apoteosi del ritorno al training camp di Butler, che a un certo punto, marcando in post, Towns gli abbia urlato non puoi fare un cazzo contro di me. Poi abbia urlato al GM Leiden non potete beep vincere senza di me. E poi si sarebbe messo insieme alle riserve nello scrimmage di fine allenamento e abbia totalmente massacrato i titolari, tra cui proprio Towns e anche quell'altro fenomeno di Wiggins. Detto questo, niente, non è ancora successo niente. A questo punto ci si aspetta che Butler non si muova per del tempo, anche perché nel frattempo è venuto fuori che Butler sarebbe disposto a rimanere per un rinnovo quadriennale al super massimo. E, boh, è una situazione veramente singolare che ho preso particolarmente a cuore per il mio amore mai nascosto per quell'idiota di Thibodeau. E, boh, andremo a vedere come finisce. Voi che dite?
Io voglio sottolineare come ogni volta che ci sia Butler di mezzo viene fuori qualche storia con le mogli di qualcuno, perché si diceva avesse avuto una tresca con l'ex di Towns, però si dice sia solo pur parler. No, comunque è una situazione che definisce fortemente una conference, perché la presenza o meno di Butler rende o meno Minnesota una squadra effettivamente competitiva, almeno per i playoff, se non una squadra da playoff pressoché sicuri. La certezza è una sola, che Wiggins e Towns giocano in un modo se c'è Butler, in tutt'altro se non c'è, e non si capisce quale possa essere il più modo di giocare più vantaggioso per Minnesota, perché chiaramente quando giocano meglio Towns e Wiggins e manca Butler, Minnesota è comunque una squadra mediocre. Quando giocano un po' meno bene gli altri due e gioca bene Butler, o meglio gioca Butler, sono una squadra praticamente da quarto posto.
Ti sei perso che Wiggins non gioca mai bene.
Beh, diciamo, non sta giocando almeno numericamente, no, così
cattiveria,
male.
Cattiveria gratuita la mia.
No, però, certo, è una situazione che può definire anche il futuro di una franchigia che fino a 2 anni fa aveva l'hype di tutti, l'interesse di tutti, la voglia di vedere due giovani, due ragazzi del 95 poter arrivare ad un certo tipo di livello entro un determinato numero di anni. Adesso ce l'ho un po' meno, uno per gli investimenti sbagliati dal punto di vista di mercato, perché hanno zero margine di manovra, e due perché Butler è proprio la scriminante tra un tipo di squadra e l'altra.
Quando comunque si fece... solo vai
quando sì velocemente, quando si fece male Butler era il 24 febbraio, sono stata una quindicina di partite decisive, perché erano le ultime, tra cui sconfitte con San Antonio, con Utah, con Portland, insomma partite anche decisive per la conference. Utah era 34
Utah
24 Utah Minnesota era 34-25 o qualcosa del genere, 36-26, insomma era tipo terza ovest. Per dire ancora, rimarcare il concetto che con lui sono una cosa, senza di lui sono tutt'altra roba.
Vero, aggiungo solo se posso una parziale giustificazione rispetto alla condotta di Thibodeau post richiesta di trade di Butler, perché rispetto a quello che ha detto Leo, cioè nel momento in cui viene scambiato Butler, Thibodeau potenzialmente è fuori il giorno dopo, quindi non lo so, io penso che l'unico contento del fatto che Butler sia ancora a Minnesota nonostante tutto sia proprio Thibodeau, perché vorrei vedere.
Sì, va bene, però magari nel momento in cui ti arriva l'SMS da chi deve arrivarti che il tuo miglior giocatore voluto da te ha chiesto la cessione, magari prima di andare pubblicamente a dire non lo cediamo, falla una telefonatina al proprietario, digli: oh, che si fa? Io non me ne voglio andare, questo se ne vuole andare, vediamo di trovarci nel mezzo. No, che te dici A, quello dice B e ti smerda.
Il discorso è che secondo me questa richiesta è uscita pubblicamente, cos'era, 3 settimane dall'inizio della regular season più o meno, ma il malcontento,
no, di più,
comunque
di più.
Un mesetto forse, vabbè, ma il punto è che il malcontento e la voglia di andarsene l'avesse fatta capire già a fine della scorsa stagione. E Minnesota o Thibodeau abbiano fatto orecchie da mercante, quindi lui poi si è sentito in diritto e in dovere di fare quella sceneggiata al training camp, che mette in difficoltà anche le possibilità di, cioè riduce le possibilità che Minnesota lo scambi per davvero, cioè perché piuttosto, se deve guadagnarci nulla, se lo tiene, fa i playoff un altro anno, vince, dimostra di essere un ambiente quantomeno vincente che fa i playoff per 2 anni di fila e magari ci guadagna in appeal.
Vediamo.
Un aspetto interessante, se posso sottolineare una cosa che c'entra con Butler, ma anche con quello che abbiamo visto negli ultimi due anni in NBA. Abbiamo visto tante stelle chiedere la trade ed essere accontentate anche a breve giro di posta, con Butler sta andando un po' più per le lunghe, ma possiamo dire che un pochino il nuovo contratto collettivo sta influendo, perché la possibilità di certo. avere più soldi
sì, sicuro.
E farlo anche arrivando in una squadra che non detiene i bird rights, ma che comunque può darti tanti soldi, percentualmente sicuramente di meno, però può pagarti e quindi non vale più tanto la pena stare a rimanere in una squadra per guadagnare quei milioni che sono marginalmente pochi, ma ottenere quello che vuoi diventa molto più facile per i giocatori, secondo me tanto.
Ma basta pensare al fatto che negli ultimi 16 mesi abbiamo visto chiedere la trade e nei primi due casi ottenerla a tre come Kyrie Irving, Kawhi Leonard e Jimmy Butler, cioè tre dei primi 12 al mondo, tre dei primi
15 prima ancora c'è stato tipo Cousins che si diceva volesse andarsene o non volesse andarsene, ma è stato comunque scambiato. C'è stato il caso Paul, che è stato clamorosissimo, perché uno è la faccia dell'associazione giocatori, due è un giocatore di quel tipo lì che addirittura vale sette giocatori pur di cambiare squadra, però pur di non lasciare la sua ex squadra, come in una situazione anche difficile. Comunque è stata una situazione particolare pure quella di Paul.
Sì.
Sì, se posso aggiungere, però questo è un po', cioè, come dice giustamente Gramegna, è un po' un problema per l'NBA, non solo e non tanto per il valore, cioè l'argomento fondante che sta alla base di tutto, ovvero sia che di norma tutte e 30 le franchigie dovrebbero avere lo stesso, se non appeal, cioè la stessa possibilità di poter competere. Quindi questo fatto che bene o male i grandi giocatori dei piccoli mercati vogliano andare via non è proprio una gran cosa. Però quello che a me mi fa un po' storcere il naso della questione Butler, ma anche di altri giocatori, è il fatto di, cioè, è l'atteggiamento di, è quello che c'è, di quello che viene prima, cioè il fatto che Butler non è che dice: signori, io nell'estate 2019 sono free agent, siccome io sono un libero professionista al top della mia professione, sono libero di andare da un'altra parte e dico che secondo me, che io sono contento di andare via, cosa che potrebbe fare benissimo. Però un conto è dire questo, un conto è dire: se a me non mi scambi io non gioco più, se a me non mi dai questo io vado via. Cioè questa secondo me è una minaccia, fra virgolette,
ricatto, certo.
Che sì, l'NBA sì, sì. Non può permettersi più di tanto, perché cioè, da un punto di vista di giocatore io lo posso anche capire, perché secondo me loro sono liberi di devono sentirsi liberi di poter scegliere il meglio per la loro carriera. Però poi c'è anche la questione della franchigia, cioè va bene che Thibodeau non è, diciamo, un genio e ha fatto i suoi sbagli, va bene che Taylor ha fatto ancora più sbagli di Thibodeau, perché il primo è stato quello di mettergli sulla stessa persona sia il ruolo di allenatore che il ruolo di general manager, è già quello è un grandissimo problema.
No, sono d'accordo. Se ascoltavo il Watchpod, quello mi pare fosse ospite di Zach Lowe, ne parlavano, cioè dicevano di come verosimilmente, insomma, le sources eccetera eccetera, il camp di Butler abbia sostanzialmente chiesto: ok, dumpate Deng, non rinnovate Carl Anthony, fate di tutto, cioè bloccate tutta la franchigia per rinnovarlo al super mega massimo designated player. Non puoi chiedere tanto a nessuno, tantomeno a uno small market, secondo me.
Ok, assodato che ormai la situazione è questa, che c'è un problema a livello di Lega, appunto come dicevate voi, e ormai a Minnesota i buoi sono scappati dalla stalla, cioè questo verrà scambiato, probabilmente, almeno a mia sensazione. Facciamo un gioco: dove vi piacerebbe vederlo, una destinazione fattibile e una destinazione che a livello di contratti sarebbe difficile, ma dove secondo voi starebbe bene?
Ma Miami. Se posso,
Miami, vai, perché?
perché come dimostra anche questo inizio di stagione, gli Heat sono una discreta squadra, ma senza quel go to guy che ti permette di fare il salto di qualità che il sistema di Spoelstra ti potrebbe garantire. Hanno alcune contropartite e un monte di contratti pessimi che magari se li potrebbero togliere, però il problema è che quando un giocatore come Butler ti dice io vado via, cioè da un punto di vista di capitale, cioè, non solo si svaluta, ma diventa anche impossibile capire quale sia esattamente la giusta, perché Butler è un giocatore, cioè, si è visto in queste prime due partite, è un giocatore dominante. Cioè, come fai a accettare il contratto di Tyler Johnson e una prima scelta super blindata, che è quello che Miami ti dà, perché ti dice non vuoi farlo? Perfetto, lo piglio a gratis quest'estate.
Sì,
cioè,
esatto.
Questo secondo me è un problema enorme.
Sì.
È un problema enorme per l'NBA, alla quale bisogna mettere mano, perché un altro caso come questo è quello di un giocatore che non nominerò e che una franchigia
più tardi, probabilmente.
E che nomineremo più tardi, ma anche lì, cioè, è bastato vedere le prime due partite che era un giocatore sano integralmente e che vale 10 volte che ci hanno preso gli Spurs. Cioè io dico, Miami è un bel fit, però secondo me il problema non è dove va e non va, però nel senso mi rendo conto sia una crociata che porteremo avanti nei prossimi episodi. Comunque io dico gli Heat.
Proprio per quel giocatore innominato che hai voluto mestamente nominare, ne avevamo già parlato tra noi in sede privata e sarebbe secondo me anche abbastanza fattibile è vedere Butler ai Raptors a completare il cerchio dei Raptors.
No, in cambio di Leonard, che si fa 8 mesi dopo il cambio 8 mesi di Minnesota.
Però scherzi a parte, i Raptors avrebbero gli asset, avrebbero degli asset spendibili da offrire in cambio a Minnesota, perché la miriade di giovani con cui si ritrovano, cioè penso principalmente a uno come Pascal Siakam, possa essere lui la base di una trade che vedrebbe Butler arrivare a Toronto e rendere Toronto una squadra difensivamente sugli esterni, io penso, dubbio, senza eguali, perché già sono fortissimi. Ma
e te lo daresti via, se sei Ujiri, lo daresti via Siakam per 6 mesi di Butler?
C'era un bel pezzo di Paolo Ghetti su The Ringer qualche settimana fa che parlava di come Ujiri con Butler abbia chiaramente fatto una mossa, a mio modo di vedere, apprezzabile di all-in. Sì, scusate, con Kawhi. Ha fatto una mossa di grande all-in. A questo punto, perché
ha scritto
non fare
anche il sottoscritto?
Sì,
ma vabbè,
importa. A questo punto, perché non farlo per Ben Lolin e mettere insieme la
però
Leonard?
No, vero, tutto vero. Però la base, cioè l'ossatura dei Raptors, è buona comunque. Cioè, che ci sia Leonard o che non ci sia Leonard. Cioè, secondo me, privarsi di uno fra Anunobi o Siakam per 6 mesi di Butler, te perdi Butler la prossima estate, hai perso un asset che difficilmente rinnovi. Se Leonard prossima estate va via, cioè, scambi Lauri e hai, che ne so, 40 milioni di cap space.
Hai fatto le finals, quello sicuro. A mio modo di vedere, quasi sicuro.
Ci sta, però poi l'estate prossima Leonard e Butler vanno comunque via, per dire, non lo so, cioè secondo me l'ossatura dei Raptors, poi dei Raptors presumo se ne parlerà a breve, i Raptors secondo me sono veramente forti, cioè,
assolutamente. Sì, facevo fantabasket e a me piacciono tantissimo i Raptors già
così. Ma sono d'accordo con te, sarebbe una cosa straordinaria, però secondo me, cioè, si torna ai discorsi di prima, Ujiri ti dice ti va bene una seconda e che ne so
CJ Miles,
esatto, cioè,
CJ Miles.
No, però ora quella di Ale è una provocazione, però certo. Il punto è questo, cioè nel senso, io vinco 60 partite senza Butler, se te mi vuoi dare Butler io sono contentissimo, me lo dai alle mie condizioni, se no lo perdi la prossima estate.
Sì, certo.
Io vado telegrafico con una destinazione bellissima, non so in quali termini, in termini di trade, che sarebbero i Denver Nuggets, Denver,
grande,
a sostituire
grande.
Will Barton che si è appena rotto per 6 mesi.
Io e Ale contro tutti sui
esatto.
dei Nuggets.
No, una destinazione invece in cui potrebbe uscire una trade utile, qui la chiudo, i Memphis Grizzlies con
Grind City,
esatto, con Butler a Memphis e il play di Memphis di cui mi sfugge il nome e Conley a Minnesota
e Conley Chandler Parsons, dai,
sti cazzo.
Beh, Memphis sarebbe una destinazione coerente con i desideri di Butler sicuramente.
Sì, sicuro, rinnova sicuro. passati i nostri 20 minuti su Jimmy Butler, che vedremo, avremo modo di parlarne con il proseguo della stagione.
Posso l'ultima stat dire? Dai, fammi dire l'ultima stat, prego.
Tanto se non mette la stat
Butler,
quando
vai,
si è smesso.
sì, sai che ho un po' le palle spesso così in chiusura d'argomento. Ci eravamo lasciati sulla lo usage di Karl Anthony Towns nella preview della Western, è rimasto al quinto posto nella squadra, con sempre davanti Butler, Wiggins, Derrick Rose e Jeff Teague. Il povero Karl Anthony non trova sto spazio che meriterebbe, forse.
No, ecco,
a voi.
E a proposito di statistiche, so che Nick, appunto, apriamo questo 5 minuti, questi 5 minuti da nerd. So che Nick, ma anche qualcun altro di noi, tra cui io, abbiamo messo da parte qualche statistica interessante di questa prima settimana di stagione.
Parto io?
Sì, sì, parti tu, poi giriamo.
Che per l'estate è Nick Manofredda.
Ma in realtà si chiama Cool and Luke, quindi non c'entra niente con il nostro
Nick. Sei risorto.
Come andare? Ma allora, premesso che la prima settimana di regular season conta pochissimo, conta quanto la pre-season, secondo me. Prima settimana inteso, cioè martedì, domenica.
Sì, certo.
È interessante vedere come ci sia in questo inizio di stagione, si intuiva un po' anche dalla pre-season, un'esplosione degli attacchi fenomenale, cioè una roba allucinante. Addirittura ci sono 13 squadre su 30 con almeno 110 punti segnati su 100 possessi, mentre l'anno scorso erano appena 8, quindi insomma sono 5 squadre in più. E tra l'altro è molto interessante, perché di solito gli attacchi prendono, diciamo, ritmo durante la stagione, perché all'inizio uno è, insomma, per motivi fisiologici. E infatti è incredibile, perché nel mese di ottobre dell'anno scorso solamente 2 squadre erano riuscite a finire con almeno 110 punti di offensive rating. Vabbè, e uno sono i Warriors, che vabbè sono sempre loro, e l'altra è Orlando, che dal primo di novembre sono diventati la peggio squadra della Lega. Quindi fatto ce ne sia 13, fra queste ce ne sono tante di playoff, è veramente interessante. Ma ancora più interessante è il fatto che l'anno scorso c'erano state 8 squadre con neanche 100 punti segnati su 100 possessi, quest'anno invece per adesso ce n'è solamente una. Chi la indovina?
Le balle di fieno.
Gli Oklahoma City Thunder. 98.2 di offensive rating, un disastro, vabbè.
E a questo punto della serata finisce il mio contributo a questo episodio di The Next Chapter.
No, esatto, non infieriamo sull'ala Thunder. No, è incredibile, perché non solo c'è una ricerca scientifica, ora tornando un attimo seri, molto più grande sulla ricerca dei tiri al ferro, cioè si sta tirando in maniera molto più al ferro rispetto all'anno scorso, si sta tirando tantissimi liberi, cioè già all'inizio della prima settimana dell'anno scorso si erano tirati tantissimi liberi, quest'anno ancora di più, addirittura i Nuggets ne hanno tirati nelle prime tre qualcosa come 37,7 a sera, una roba allucinante, ma soprattutto si sta tirando in maniera incredibile da tre punti. Cioè ci sono 11 squadre rispetto alle 5 dell'anno scorso con almeno il 40% da tre punti, cioè proprio si sta tirando, e la migliore tra l'altro sono ancora una volta gli Indiana Pacers, che tirano pochissimo da tre punti ma fanno sempre canestro. Ma quello che mi interessava di più sul fatto di tiro da tre punti, che magari poi do il gancio a Mapelli perché so che questo è un tema che a lui sta molto caro.
Sì, ma io mi aggancio in fondo che
ci sono
altri con le statistiche.
L'anno scorso, nella prima settimana di regular season, soltanto i Rockets avevano preso almeno 40, cioè tentavano almeno 40 triple a partita. Quest'anno sono in tre: i soliti Rockets, i Mavericks, che contro Minnesota hanno fatto una partita storica perché hanno tentato più di 50 triple, che più di 50, no, aspetta un attimo, cioè incredibile, cioè negli ultimi 35 anni di NBA, va bene, quindi dall'83 a oggi, partite, anzi squadre che in una stagione hanno preso almeno 50 partite, cioè 50 triple, scusami, 50 partite, 50 triple. Volete sapere quale sono? Cioè tutte nella passata stagione, una volta i Knicks, due volte i Celtics, tre volte i Nets e 23 volte i Rockets.
Cioè, bello!
Cioè un quarto delle partite dei Rockets della scorsa stagione sono con almeno 50 triple. Cioè, proprio, cioè, si sta parlando proprio di un altro sport rispetto a anche solamente a 10 anni fa. Comunque, 40 triple tentate a partita, Houston, Dallas e soprattutto i Milwaukee Bucks, che finalmente sono,
ma hanno cambiato allenatore?
Apprezzabile, cioè nel senso, cioè, come dicevamo in fase di preview, cioè finalmente Giannis, ho letto un tweet bellissimo con gli highlights di Giannis nella partita contro i Pacers, che uno ha scritto: ma come lo fermi questo qui? E un altro ha risposto: facendolo allenare da Jason Kidd. Cioè, che no, esattamente, sì, cioè, dai ragazzi, incredibile. Onestamente, la squadra più impressionante sono due partite sole, non vuol dire niente, ma sono i Bucks. Che veramente.
Cioè, ho visto la prima del Fisher Forum, no? Ha inaugurato la nuova arena super spaziale nel Wisconsin, che dovrebbe tenere tra parentesi la squadra lì per un altro ventennio almeno. E ha fatto diventare Brook Lopez, quel matto di Budenholzer, ha fatto diventare Brook Lopez il nuovo Ryan Anderson. Giocano bene,
eppure Anson
sta sparando da tre, è incredibile, tipo ha messo una triple in carriera, ne ha già fatti due in una partita, tipo
contro, esatto, i Pacers.
Sì, ma c'è proprio un cambio di mentalità incredibile, cioè quasi un possesso su due quest'anno arriva attraverso una tripla, c'è già un attacco corale strutturato, un buon riempimento.
Mi state facendo uscire
spazi
di testa, Mattelli, io vi avverto.
Infatti aggiungo telegraficamente un'altra cosa che è impressionante, anzi un'altra squadra che è impressionante, che sono i Denver Nuggets, che dopo tre partite hanno il miglior defensive rating della Lega, con
sì,
92.9, vabbè, e Nikola Jokic, che è primo per player efficiency rating, e vabbè, è primo per offensive win shares, ma è primo anche per defensive win shares, quindi
infatti ha appena vinto il premio del miglior giocatore della Western della settimana. Ho letto retweet di
Cerani. Vabbè, noi ci ridiamo, ma ci sarà poi un'analisi tecnica che magari faremo le prossime volte.
Qui per ora mi pare che ci sia solo un gran campionato di overreacting che
esatto.
E scarpelli stanno,
esatto. ma il
poi, non, prima poi prima non salite su quel cazzo di carro quando ne vincono 54 fine anno.
No, beh, vabbè, è una cosa a Mapelli,
mi dica.
Ecco, io le voglio dire invece che, spulciando sempre tra i numeri, ho visto che, e penso l'abbiate visto tutti, l'esordio di LeBron con la maglia dei Lakers a Portland.
Ah, ai Lakers?
Esatto. Okay. In quella partita i Lakers 11.5 di possesso, secondi di possesso medio.
Cioè, stavo per dirlo io, guarda. Mi hai fregato.
Più alto. Il pace
più alto. Più alto della stagione.
No, ma di tutte le squadre, di tutte le partite della scorsa stagione.
No, da come aveva iniziato pensavo dicessi di tutti i tempi.
No, no, della scorsa stagione stanno correndo, infatti stanno facendo una marea di transizione. Guardavo prima, da 19.5 l'anno scorso, quasi il 30% dell'attacco dei Lakers in queste prime due arriva a transizione.
Vabbè, almeno in quello stanno eseguendo il piano prestagionale,
perché
erano settimane che si parlava che dovessero correre.
Esattamente, cioè...
Anche perché se non attacca...
Vai, vai Ale, finisci. Poi mi
no, dico anche perché se non attaccano in transizione
Oh, è dura,
esatto. Oh,
alla prima 7 su 30 di che stiamo parlando.
Adesso
alla seconda dici che sono andati meglio, Mapelli?
Guarda, sono andati malissimo, ma non penso che andranno così male tutta stagione. Infatti attacco il mio pippone, che vi ho già anche abbastanza accennato in,
che gioia,
tra di noi. No, perché so che è una cosa che ci farà discutere tutto l'anno, probabilmente. Parto dal principio che, come hanno detto tutti, i Lakers quest'anno sono una squadra sperimentale e fanno zig mentre gli altri fanno zag. Cioè, a loro non interessa essere eccellenti nel tiro da tre punti, a loro interessa correre, ma a questo punto ci torniamo dopo. Non gli interessa essere eccellenti e probabilmente non gli serve nemmeno. Sapete quanti punti hanno fatto nel pitturato nelle prime due partite?
Tanti.
Nonostante senza spaziature. 70 punti a partita nel pitturato. E il tutto tirando con il 24% da 3. Cioè vuol dire che l'area era assolutamente intasata, perché i tiratori, o cosiddetti tiratori, erano battezzati. Cioè io ho visto la prima contro Portland. Ci sono state di quelle triple apertissime sbagliate anche da tiratori che non sono eccellenti, ma tirano intorno al 30%, 35%. Cioè, vi faccio un elenco del tiro di come hanno tirato i Lakers nelle prime due partite. LeBron 1 su 11, Kuzma 2 su 12, Ingram 0 su 5, Stephenson, che è il peggiore di questo gruppetto, 0 su 4. Questi hanno tirato col 24% complessivo, il peggiore della Lega, anche il peggiore degli Oklahoma City Thunders, che però a mio parere potrebbero stare in fondo per lungo tempo.
Ormai fanno un campionato a sé, come la Juve al contrario.
Sì, vabbè, ma non è sostenibile, dai.
Non è sostenibile che tengano queste percentuali, quindi miglioreranno e probabilmente caleranno anche da nel pitturato, perché 70 punti a partita io non posso immaginarmi di tutta stagione. Occhio a Lonzo, perché la meccanica di tiro l'ha migliorata, è sempre bruttina, ma rispetto all'oscenità con cui si è presentato nella Lega, e questo al college tirava col 40%, cioè non parliamo di uno che si deve inventare tiratore, uno che deve
adattarsi. Ha tirato anche un paio di piccioni, direttore, di piccioni, piccioni. Ha tirato anche un paio di piccioni che non ha visto nel
però sta tirando col 40% da 3 nelle prime due partite. E come dicevate prima, corrono da morire, e questo secondo me influenza anche la parte nella loro metà campo, perché è l'inevitabile contraltare, soprattutto per un roster assemblato così, totalmente a caso direbbe qualcuno, ma è totalmente nuovo, perché oltre ad aggiungere LeBron hanno aggiunto senatori, quelli che fanno i senatori all'interno dello spogliatoio, che non sono molto stabili mentalmente. Abbiamo visto Rondo col suo gancio mancino
all'interno dello spogliatoio, no, all'interno del ring un po' di più,
all'interno del ring potrebbero fare la differenza. Quindi chiudo dicendo che la difesa la sistemeranno, per quanto mi riguarda. L'idea è quella di cambiare su tutto, no, anche qua cioè dipende cosa ci aspettiamo dai Lakers. Io mi aspetto una squadra che va tranquillamente ai playoff,
no, anch'io,
e per farlo però provano a fare una cosa un po' particolare. Cioè questo anno è assolutamente sperimentale, non so se qualcuno che aveva il miglior giocatore del pianeta ha mai provato a fare un anno del genere.
Vabbè, ma l'ha chiesto lui, l'ha chiesto lui una squadra.
Beh, voglio dire, è successo qualche volta, penso ai Lakers quando Bryant ne faceva 36 di media e i Lakers faticavano a fare i playoff.
Ma lui era perché lui c'era già e lì fu lasciato lì
lì
mandarono via Shaq.
No,
però l'idea era
non mandavo via perché gliel'ha chiesto lui di mandarlo via,
comunque. Sì, certo, sì, sì,
no, perché se no fosse stato per Phil Jackson rimaneva buono a Los Angeles.
Sì, sì, ha voglia, però dico situazione diversa perché Kobe,
ma Bryant gli piaceva, ben via. Bryant era più contento di perdere e fa 50 punti tutte le sere. No, comunque io invece non sono tanto d'accordo sul discorso difensivo, cioè sono d'accordo sull'intercambiabilità degli esterni, ma sta squadra continua a non aver rim protection, cioè tutta la difesa è sulle spalle di JaVale McGee in questo momento.
Grazie,
è una bella ancora,
abbiamo detto
che hai e McGee, vedrai.
E abbiamo detto tutto, ma infatti
che sta addirittura giocando bene, tra l'altro.
No, sta giocando benissimo, però è quello si diceva in fase di preview.
Sì, assolutamente.
Cioè 15 minuti di McGee sono straordinari, 30 minuti di McGee è un po' un problema. Ma infatti
quello secondo me il vero problema dei Lakers è quanto tempo ci metterà Walton a rendersi conto che i giovani sono nettamente meglio degli Stephenson, dei Rondo e dei Beasley della situazione.
Ma alla grande, io ieri guardavo la replica,
pochissimo
la replica
tempo.
Sì, no, ma perché è palese, io ieri guardavo la replica della partita con i Rockets e c'è stato un momento nel secondo quarto, dopo aver iniziato come inizia sempre con Rondo e quell'altri, in cui nel secondo quarto il quintetto era Kuzma, LeBron, Ingram, Lonzo, Hart,
un quintetto bellissimo,
e oggettivamente funzionavano, cioè li vedevi che chiaramente non andavano un po' sotto perché comunque giocavano contro Houston, ma funzionavano.
Ma non funzionano perché poi hai Nurkic, non Shaquille O'Neal, Nurkic, che prende 14 rimbalzi offensivi e ti segna 21 punti in second chance points.
Ma poi sapete chi l'ha vinta quella partita? Sapete chi l'ha vinta realmente quella partita? Zach Collins, ragazzi. Zach Collins è stato il giocatore nettamente più d'impatto di quella partita lì contro i Lakers. Cioè,
ma dici perché ce l'hai al Fanta o sbaglio?
Sì, ce l'avrei al Fanta, ma non è quello. Cioè, sempre nell'idea originale della rubrica Hot Takes, io avevo detto le considerazioni irrilevanti, che è un po' la mia versione delle fate ignoranti, però senza dare degli omosessuali ai miei compagni di viaggio. La mia idea era quella di trovare una statistica peculiare e poi parlare un po' di una sorpresa. I Blazers sono 2-0. Alla prima partita ha giocato 26 minuti Zach Collins, che l'anno scorso inizio anno faticava a stare in campo, adesso già sta in campo 26 minuti contro una squadra così particolare come i Lakers di questa partita. Ha dato 6 stoppate, che sono un numero eccezionale, ha mostrato esattamente come si deve difendere contro quei Lakers, cioè rapidità di piedi, capacità di aiutare al ferro, perché poi se sei capace di difendere dentro l'area sul tiro da 3 punti, se non entrano, ti ha dato 7 su 30 i Lakers, diventa molto più facile contenere anche una squadra con tutto quel talento. E in più in attacco da una spaziatura completamente diversa e corre molto meglio il campo di Nurkic. Di conseguenza i minuti decisivi li ha giocati tutti lui. Portland 2-0, ma Pelli continua a piangere perché voleva smontarla in preciso.
Niente,
ma anche sì, questo confermo. Mi avrai la prova che ciò succederà.
Quella di Collins è decisamente la prova da 6 punti migliore di sempre, oserei dire.
Decisamente. Perché pure in attacco ha fatto dei canestri sensazionali, un isolamento spalle a canestro difficilissimo. Cioè, bella partita di Collins, bel giocatore.
Stanotte partiranno in quintetto Lonzo e Kuzma, insomma ci sarà da divertirsi, segnalano l'account ufficiale dei Lakers. I Lakers che però giocheranno appunto stanotte contro San Antonio, poi andranno a Phoenix, poi Denver, poi a San Antonio, poi a Minnesota, Dallas, a Portland.
Tutto in trasferta?
A parte Phoenix non ho sentito una partita che i Lakers debbano perdere. Chiaramente ero ironico.
Andare a vincere a San Antonio per questi Lakers mi sembra facilissimo.
Tutte in trasferta?
No. Allora, in casa con San Antonio, a Phoenix, in casa con Denver, a San Antonio, a Minnesota.
Ok, sì.
Capito che non sono partite facili e se questi qua partono, 3-8 è un casino. Per mille motivi è un casino.
Posso dire un'ultimissima cosa sui Lakers? Sì, la dico. Kyle Korver ai Lakers in meno di 3 mesi.
Sì.
Vabbè, dai, lo prepareremo già con la maglietta di Clippers.
Ma è anche pronosticato Kuzma in quintetto in un mese, cosa che è sta succedendo la terza partita, quindi mi piace. Vabbè,
ma anche perché grazie. Korver a Est cosa ci fa? Nel senso, alla fine i Habs non ci sono più, a Est ci sono i Cell, no? Chi è che ha fatto bene all'inizio? Posso non parlare dei Raptors? Perché se parlo dei Raptors mi incazzo, sì che facciamogliene parlare a qualcun altro, non lo so.
Io avevo detto gli Hornets, cioè Booker, però.
Sugli Hornets, JG, facciamo una puntata speciale.
Vado io che ho un hype sconfinato sui canadesi che dovevano partire alla grande e sono partiti ancora meglio, no? E, non lo so, a me fanno impazzire, sono 3-0 e hanno una squadra incredibile, sono lunghissimi, hanno flessibilità a livello di roster, nel senso che hanno fatto 3 partite, hanno vinto 3 partite di cui una contro i diretti, quelli che saranno verosimilmente i diretti rivali. E hanno cambiato 3 quintetti, cioè la prima era Lori, Green, Leonard, Siakam, Valanciunas, poi uguale con Ibaka al posto di Valanciunas, la terza hanno pensato bene di vincerla anche senza lasciando a riposo Leonard e con Powell, e hanno Nobin starting 5, E sono una squadra incredibile. Secondo me Nurse è un serio candidato per il Rookie of the Year, per il Coach of the Year. Dopo tre partite mi assumo la responsabilità di questa affermazione, e anche perché sta recuperando Ibaka anche a livello difensivo, che almeno da una parte del campo sembrava un giocatore quasi irrecuperabile, e invece
e aggiungo,
sembra...
Aggiungo che con la second unit Ibaka è un giocatore anche a livello offensivo che può sparigliare contro tante franchigie dell'est.
Assolutamente, assolutamente. E poi sono incredibili dietro, e c'è una cosa che secondo me, oltre all'upgrade offensivo e difensivo che hanno portato Leonard Green, che è una cultura vincente che in Canada è sempre mancata. C'è questa scena del finale contro Boston, sono tipo, manca tipo un minuto, sono 101-99, c'è Tatum lanciato a canestro e arriva una doppia chase down di Green e Leonard che lo stampano al tabellone, partita
quella,
chiusa.
Quella a me ha fatto sinceramente impressione.
Esatto, cioè è una roba che dici, hai già vinto la partita, ma comunque hai due giocatori che ti rincorrono, che non era 101-99, erano avanti di più, e esatto. Adesso che
tipo 101-92,
no,
9 punti, sì.
Esatto, non lo so, a me hanno creato un hype sconfinato, non so voi.
GG.
Non potrei evitare di esprimermi, perché oggettivamente vedere Kawhi Leonard formato
GG.
MVP, dica.
Ecco, formato MVP.
Formato MVP dopo averlo perso così.
Ti sembra più forte di 2 anni fa?
Leonard, assolutamente sì, ma perché è molto più dispotico sulla palla, cioè ci arriva proprio in una maniera famelica.
Ma è più grosso anche, secondo me.
Più grosso,
sì, più grosso.
È più aiutato a lavorare in palestra, ma è proprio molto più solido, secondo me, molto più completo nel modo in cui arriva a farti male, ma perché lo vedo proprio più famelico. È vero che questo è un anno in cui se non è famelico i Lakers non ci va e lui vuole andare ai Lakers, però veramente...
Icardi centro area, insomma. Diciamo.
Io ripeto, mi è capitato un paio di volte di parlare con della gente, ho sempre detto che Leonard quest'anno è un candidato MVP dopo le prime due partite, cioè signori, c'è poco da dire, se continua così, certo due partite che non valgono niente, tre partite che non valgono niente, quello che volete, però...
Il terzo quarto contro Boston è stato qualcosa di incredibile, cioè un'onnipotenza.
Una settimana fa eravamo a dire che Boston è nettamente più forte,
esatto.
E anche perché fa impressione.
Lo sono ancora,
E certo, ma fa impressione vederli così più forti, una squadra con Leonard e tutto quel talento. Leonard da solo può assottigliare il gap tanto,
Sì,
soprattutto in una serie playoff, cioè l'abbiamo visto a Golden State, cioè con Golden State, con quella là Golden State, era neanche una partita, erano tre quarti, era tutto quello che volete, però li stava demolendo con una squadra nettamente inferiore.
Posso evitare di commentare? Sì,
no, infatti direttore, posso mandare la puntata in vacca bestemmiando?
No,
scusa, ma che non faccio io dopo? Se lo
buoni,
dire un paio... andiamo
vai,
avanti,
vai.
Fatemi dire un paio di stat che sono contento. In 6 minuti, secondo NBA Stats, in cui i Raptors hanno giocato crunch time quest'anno, sono a 161 di offensive rating, small sample, quello che volete, ma questi hanno giocato 2 partite di crunch time e hanno girato a 1000 in quei 6 minuti. Nessuno nella Lega ha giocato altrettanto. Ora, sicuramente, però attenzione, ricordiamoci che sono le prime due, che per come hai vinto 2 finali all'ultimo non ti va sempre così bene. Puoi essere molto bravo, ma non ti va sempre così bene.
Non lo so.
Vabbè ragazzi, cioè vincere le partite nel finale non è una cosa che ti va bene o non ti va bene, o ce l'hai o non ce l'hai. Esatto. Posto, ma non forse ci è arrivata in finale così, quasi, è andato a un dettaglio dalla finale.
Vero. Da aggiungere, aggiungo solo una cosa, che il parziale di 10-0 partendo da 101-99, era questo che mi ricordavo, la chase down era arrivata sul 107-99, lo hanno piazzato a 3, partendo da 3-2 minuti dalla fine, con un quintetto che era Van Vliet, Lauri, Green, Leonard, Ibaka, con Van Vliet che è diventato molto molto più di un fattore, non a caso l'ha vinta lui contro Washington l'altra sera con un tiro incredibile.
Una squadra appena appena influenzata da Masai Ujiri, oserei dire. Cioè, non c'è per niente la sua mano, direi.
Direi di sì.
Esauriti Raptors, qualcuno ha qualche altra considerazione? Siamo a 45 minuti di puntata, possiamo andare con la nostra rubrica se nessuno ha nient'altro da dire.
Vada.
Allora, vadi, nostra vadi. Rubrica che introduciamo quest'oggi per la prima volta, rubrica che più che nostra è del nostro Pelacci. Spiegaci un po' com'è questa Big Data.
Sì, ecco, dovremmo... di Pelacci non ci voglia avere niente a che fare.
Dovremmo inventare un nuovo stacchetto, forse Flori che balla con le noci di cocco al posto del reggiseno sarebbe una buona idea, ma vedremo cosa
che
fare.
Che brutte immagini.
Sì, insomma, Big Data è una rubrica che collega la data odierna a una stat line NBA, banalmente. Quindi oggi, data di registrazione, il 22 ottobre, le cifre da considerare sono il 22, il 10 per ottobre e il 18 per questo meraviglioso anno. Appunto, il 22 quindi può essere i punti segnati piuttosto che i tiri tentati, e così si procede anche per gli altri numeri. Ci sono mai state partite NBA con tale stat line? Insomma, si spera di sì. E poi niente, si comincia a parlare di qua e si finisce chissà dove. Oggi abbiamo cercato i risultati per partite da 22 punti, 18 rimbalzi, di cui 10 offensivi. L'unico ad aver mai postato questa stat line è, indovinate chi, un solo indizio, correva no, correva la stagione 2011-2012.
Dwight Howard.
Bravi, no, vi do altre tre opzioni. Kevin Love, DeMarcus Cousins o Serge Ibaka?
Kevin Love.
No.
Serge Ibaka.
No, era DeMarcus Cousins.
Come? Ma non c'era una possibilità di attaccarlo.
Che, come ben saprete, nel 2012 vestiva la casacca dei Sacramento Kings. Quell'anno vennero letti ben 7 giocatori nel primo quintetto All Rookie, non so perché. Nel secondo...
erano forti.
Nel secondo quintetto All-NBA con Russell Westbrook c'erano, sentite bene, Tony Parker, Kevin Love, Blake Griffin e Andrew Bynum. È passato un po' di tempo. A dominare la classifica dei falli c'era proprio lui, DeMarcus Cousins. Ora, siccome no, il periodo di DMC ai Kings è uno dei più burrascosi, disfunzionali e simili al rapporto tra Mihajlovic e Ljajic, praticamente che l'NBA ricordi, procediamo con un classificone dei peggiori compagni di Cousins ai Kings da quando la franchigia, insomma, del Vlad Father lo pescò con la quinta chiamata assoluta al draft 2010. Ricordate per caso quale fu la chiamata al secondo giro di quel draft per i Kings?
2010.
Quanto rimescoli nel torbido.
Torbidissimo. E va peggiorando.
2010 al secondo giro Kings.
Hassan Whiteside. Vabbè, non era facile.
È vero.
Da Marshall. Era il draft di John Wall alla 1 ed Eric Bledsoe alla 18. Questa domanda però la seguente per i veri aficionados di college basket. Ricordate qual era la quarta chiamata al primo giro da Kentucky?
Non era la quarta chiamata al primo giro da Kentucky? Orton.
Bravissimo, Daniel Orton alla 29. Vero, è giusto. Evidentemente
avete appena scoperto che Jacopo Romigna non ha una vita e passa il tempo per andare al pidoro delle cose.
Che altro è un tifoso dei Wildcats.
Esatto, era piuttosto facile. E poi si chiama come Randy Orton,
come Randy, l'unico Orton che conosco.
L'unico vero Orton.
Molto bene. All'epoca i Magic evidentemente servivano invece Dwight Howard. Gli è andato ovviamente piuttosto male perché al momento Orton gioca per i, tenetevi forte, Furbon Braves nel campionato taiwanese.
Furbon?
È Furbon.
Che poesia.
Una squadra di simpatiche canaglie.
E dopo essere ovviamente passato con diciamo altra metà NBA nei Sixers del primo process, quelli del 13-14, una squadra
quelli
di culto.
Belli.
Bellissimo.
Tra l'altro c'è un Daniel Orton anche a Oklahoma City, ieri ha giocato qualche minuto.
Ma smettila, basta, che sarà riuscito a parlarne poco di quella squadra, insiste lui, sai.
Insomma, stiamo divagando, ragazzi, rientriamo sui binari di Cousins, Maglia Kings e i suoi compagni, ok? Direttore, facciamo così, io sparo una lista di nomi dei suoi compagni, appunto, più celebri, al contrario però, se qualcuno ha qualcosa da dire riguardo qualcuno di questi nomi, mi ferma, ne parliamo un attimo e poi chiudiamo questa meravigliosa puntata, cosa dice?
Prego, Pelacci, mi sembra un'ottima idea.
Allora, Darnell Jackson, Luther Head.
Sembra un nome di un cattivo WWE, eh?
Io per ciascuno di questi mi sono segnato qualcosa, non so se dirlo o non dirlo, per adesso no.
No, magari no, ti prego, no.
Te ne concedo uno, la statistica che ti piace di più o quello che ti sei segnato. Di quello che ti piace
uno
di più.
Scelgo io? Sì, va bene, io. Allora andiamo pure dopo. Eugene, detto Pooh Jeter. Dante Grini,
quello il tedesco, ragazzi, a PC Fantacanestro era un fenomeno, diventava uno star NBA
davvero questo.
Ma sei indifendibile, JJ.
Sì, sì, infatti è vero.
Mi sono segnato che il fu un McDonald's All-American e al momento gioca nel campionato libanese.
Ma si possono fare anche le richieste per questa rubrica
Baviera, 21 febbraio 88, e lui Dante Green, tra l'altro un fenomeno a PC Fantacanestro, costava un sacco a prenderlo. Andiamo avanti.
si accettano consigli e nomi per il prossimo episodio della rubrica, che
no, perché io voglio sapere tutto di cosa sta facendo in questo momento Johnny Flynn. Ecco, quello scelto al draft prima di Steph Curry, visto che abbiamo parlato di Minnesota stasera.
Che non è Johnny Sins, per i più distratti.
Via, dai, ma
dai, Pel, chiudi.
Altri nomi, dai. Beno Udri.
Beno Udri è forte, ragazzi. Beno
Udri rispetto agli altri,
facile, sì. Rispetto agli altri, non c'entra niente star, rispetto agli...
Quello che forse non sapevate è che nell'anno da rookie di DMC era quello che ha giocato più di tutti. Fece quasi 3.000 minuti in quei Kings.
Ragazzi, era una mente pensante in un branco di pecore, sì, in transumanza, sì, di che stiamo parlando.
Prima che Mapelli chiuda tutto e ci mandi tutti,
sì,
a casa...
Esatto, con una cheese down peggio di quella doppia di...
Esatto, no, io prima in fuori onda si è parlato di marijuana e statistiche e giocatori. Pelacci,
stanno arrivando, un secondo, un attimo, la lista è lunga, insomma.
Accorciala questa lista.
No, proseguiamo, proseguiamo con JJ Hickson.
Era forte pure Hickson, altro peccato che giocatore. Sia in galera, però era forte.
Un attimo di silenzio qui per un deceduto, Tyler Honeycutt, che si è suicidato ai primi di luglio. Paul Westphal, che era un allenatore, ma appunto, vabbè, dovessimo analizzare tutti gli allenatori di quei Kings faremmo notte. Travis Outlaw.
Beh, vabbè, ragazzi, Outlaw è stato un viaggiatore NBA, ha giocato tanti anni, tirava da tre, me lo ricordo a Portland con Rudy Fernandez.
E questo l'ha arrestato per marijuana, è proprio lui, nel 2015. Il suo account Twitter è...
Si chiama Outlaw.
Boy, esatto. Country Boy su Twitter. Ultimo tweet nell'agosto 2014 per gli appassionati dell'NBA Twitter. Continuiamo con Thomas Robinson.
Continuiamo o chiudiamo?
Poveraccio Thomas.
Siamo quasi in fondo, direttore. Poveraccio,
ma,
Thomas.
Ma davvero devi continuare? Cioè,
ora
andare a letto.
Come 6 o 7? Pel, 53.
Ma che 6 o 7? No, basta, io me ne vado. Non ce la può più ascoltarlo.
Buoni. Ray McCallum.
Bravissimo.
Ci hanno provato in tanti.
Hamadi Ndiaye. Al momento è ad Avellino con Matt Costello.
Certo, bene. Finta e gioco spalle a canestro.
Orlando Johnson. Derrick Williams.
Beh, Derrick Williams ce lo ricordiamo. Orlando Johnson tirava due mani dal petto.
Ma davvero gliene devi commentare tutti?
Esatto. Derrick Williams, visto bene.
Sim Buller, il sesto giocatore NBA più alto di sempre, di origine indiana e nato in Canada, al momento gioca nella Serie B cinese.
Beh, ha fatto carriera.
Duje Dukan.
Questo è passato pure da Min.
Gramegna.
Dargli corda.
Ragazzi, mi diverte.
Siamo tutti in religioso silenzio in attesa che arrivi la fine di questa lista.
Ultimi due. Eric Moreland. E Georgios Papagiannis.
Forte. Tredicesima scelta assoluta, dai, cazzo.
Nuovo Marc Gasol.
Quasi compianto Papagiannis. Bene,
Barbagiannis.
Bene, direi che si può chiudere questa nostra prima puntata standard o quasi standard dopo questi ultimi 10 minuti di follia. Saluto e ringrazio Leonardo Flori che ha perso la pazienza.
No, no, tutto bene. Buonanotte a tutti, anzi buona giornata.
Michele Pelacci con questa sua lista infinita.
Viva Jordan Farmer, che in Queen Kicks c'era pure lui.
Jacopo Gramegna, che si è goduto gli ultimi 10 minuti di trasmissione.
Un saluto a voi e a Randy Orton.
Nicola Scarpelli, che sta pensando a Kawhi piangendo disperato.
Ciao a tutti.
Ciao Ale.
Ciao a tutti, una cosa per Jacopo riguarda la puntata di questa sera di Cuochi d'Italia, perché c'era tale cuoco felice da Ruvo di Puglia.
Va bene, parliamo fuori
magari
onda.
Lo conosci.
lo conosco.
No, perché parlarne fuori onda, è tanto sul tema.
Perfetto, chiudiamo. Ciao a tutti, buonanotte, buona giornata.
Ciao.